Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 6:01. Per quest'oggi non è in onda Florenzia Di Stefano Abiciain col suo caffè nero bollente, ma riprendiamo per un'oretta la diretta elettorale, o meglio una sintesi di quello che è successo ieri con il voto amministrativo. Tutti argomenti che riprenderemo naturalmente poi alle 9 a Prisma, alle 10:30 a Tutto Scorre e naturalmente ancora nel corso della giornata. Beh, è stata una giornata di soddisfazione per il centrosinistra perché il voto nelle città lo ha premiato indubbiamente. Il segretario del Partito Democratico Letta è tornato in Parlamento perché ha vinto bene il seggio di Siena e anche l'altro seggio parlamentare che era in gioco in un quartiere di Roma è andato a Andrea Casu, che era il candidato sempre del Partito Democratico. Beppe Sala, lo sapete, è stato rieletto con una percentuale molto alta, 57,5%, Bernardo si è fermato al 32,2%. Di Milano parleremo molto, soprattutto a Prisma, perché non entra in consiglio comunale per la prima volta dopo molti, molti anni tutto l'universo che sta a sinistra del Partito Democratico, perché non ce l'hanno fatta nella lista di Milano Unita, che era collegata, Beppe Sala lo sosteneva, nella lista di Milano in Comune Civica Ambientalista, che sostenevano invece la candidatura di Gabriele Mariani. Si sono fermate entrambe molto basse e dunque non hanno potuto mandare loro esponenti in consiglio comunale. Di questo ci sarà molto da parlare, credo, anche con voi, perché è stato un po' uno shock oggettivamente. Chi invece su Milano è andato molto bene sono i Verdi e anche questo diciamo che non era nelle aspettative, ecco, poi magari vostre sì. Beh, ne approfitto subito per dirvi che su Milano e non solo, se volete anche sul significato nazionale di questo voto, potete anche mandarmi già dei messaggi al 331-6214013 oppure delle mail a diretta@popolarenetwork.it. Nelle prossime due settimane ci sarà da divertirsi, diciamo così, a seguire Roma, perché Roma è una sfida molto molto interessante. È andata come da previsioni, Enrico Michetti del centrodestra ha fatto il 30,7%, Roberto Gualtieri del centrosinistra il 26,8%, e poi ci sono la Raggi e Calenda molto sotto, appaiati, 19,7% la Raggi, 18,8% Carlo Calenda, i cui voti adesso saranno decisivi per decidere chi sarà il sindaco di Roma. Non so se ieri sera avete sentito Roberto Gualtieri nell'ultimo spezzone di diretta fra le 20 e le 21. Abbiamo mandato in onda il discorso che ha fatto al suo comitato quando i risultati sono diventati assodati, diciamo così, ed era effettivamente un discorso già da sindaco, abbastanza impressionante, devo dire. E perché? Perché lui probabilmente si sente già in tasca la gran parte dei voti di Calenda e anche della Raggi. Calenda e Raggi che però saranno e sono già stati blanditi anche dalla destra, perché anche Meloni, l'abbiamo mandata in onda ieri sera, a un certo punto ha detto: caspita, la Raggi, devo farle i complimenti, con tutti contro, dopo 5 anni che l'hanno messa in croce, ha fatto un ottimo risultato, bravissima. E poi, parlando di Calenda, ha detto tanti complimenti anche a lui, io sono sportiva, quindi anche se siamo di due parti politiche lontane, gli faccio i complimenti, anche perché insomma ha avuto sempre il PD contro. Quindi vedremo dove andranno i voti di Roma. Napoli si è chiusa al primo turno con Gaetano Manfredi, candidato di PD e Movimento 5 Stelle, 64,1%. Questo è un po' l'esperimento che fa cantare vittoria, diciamo, solo a Napoli, al Movimento 5 Stelle. A Conte molto soddisfatto, anche perché Gaetano Manfredi è stato un candidato fortemente sponsorizzato da lui in persona, era del resto un ministro del suo governo di centrosinistra, Manfredi era il ministro dell'università, e e ha vinto molto bene. Erano alleati anche a Bologna, PD e Movimento 5 Stelle, dove Matteo Lepore è diventato sindaco con il 62% dei voti. Lì bisogna dire che non è detto che i 5 Stelle siano stati indispensabili su Bologna, forse adesso non mi ricordo le percentuali, ma Lepore ce l'avrebbe fatta lo stesso. Sta di fatto che l'alleanza c'era, ha funzionato bene. Lepore era appoggiato già nelle primarie dal Movimento 5 Stelle, quindi diciamo che era un'alleanza solida. Si va al ballottaggio a Torino, però a parti invertite, perché doveva essere davanti il centrodestra, invece davanti Stefano Lorusso del centrosinistra, c'ha il 43.6, Paolo da Milano del centrodestra 38.8, quindi anche lì saranno fondamentali i voti. La terza classificata è Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle. Vedremo, perché a Torino ha governato l'Appennino per 5 anni, allora l'opposizione forse del PD è stata meno sanguinosa che a Roma, meno arrabbiata, meno agguerrita che a Roma contro la Raggi, però è tutto da vedere che i voti della Sganga, comunque del Movimento 5 Stelle, vadano effettivamente al centro-sinistra, quindi piuttosto aperta Torino. Trieste, il sindaco uscente sembrava potesse essere rieletto al primo turno, Roberto Di Piazza, ha preso il 47,3%, non ce l'ha fatta, però è molto avanti rispetto a quello del centrosinistra che si chiama Francesco Russo. Ecco, lui può pescare in un elettorato di sinistra, perché c'era una lista di sinistra con il candidato La Terza che è andata bene, mi pare oltre il 10%, quindi sicuramente quello può essere un bacino. Ecco, se Lorusso, l'abbiamo intervistato ieri su queste frequenze, ha detto che ci sarà un'assemblea oggi pomeriggio per decidere se così fare un apparentamento o qualcosa di simile con il centro-sinistra. Questo per quello che riguarda le città. La Calabria invece è andata al primo turno, c'è il turno unico alle regionali, è andata al centrodestra con Roberto Occhiuto, unico candidato di Forza Italia che in effetti ha funzionato molto bene, 55% delle preferenze, non che la Calabria fosse contendibile, intendiamoci, però si è molto parlato di come sono andati male i candidati scelti dalla Lega, Bernardo a Milano e Michetti a Roma, che non ha convinto, ecco, e comunque è difficile che diventi sindaco, lui scelto da Fratelli d'Italia, mentre il candidato scelto da Berlusconi per la Calabria non ha avuto problemi, anche perché bisogna dire le divisioni nel centro-sinistra, le difficoltà per trovare un candidato sono state veramente veramente notevoli, e quindi alla fine Amalia Bruni si è fermata al 27,2%. Io vi farei sentire subito un'analisi di questo voto che Michele Migone ha chiesto al politologo Gianfranco Pasquino. Sentiamolo.
Sostanzialmente le hanno vinte gli elettori del centro-sinistra, mandando anche un messaggio significativo, cioè insieme con le 5 Stelle il PD conquista città importanti e quindi deve fare una riflessione su quello che potrà succedere prossimamente.
Gli elettori del centro-sinistra vincono, quindi non il partito o...
No, vince anche il partito, però non va dimenticato che Manfredi non è un iscritto al PD, non va dimenticato che Sala ha un suo consenso evidente, un suo consenso personale, e dunque ci sono altri elementi oltre a quelli del PD. Quelli del PD non devono rivendicare tutto, perché non tutto è merito loro, non tutto dipende neanche dal segretario che vince in un collegio dove non si poteva perdere, dirò così.
Allora chi è che perde queste elezioni? Salvini e la Meloni o solo Salvini?
No, tutte e due perdono le elezioni, ma perde soprattutto la loro concezione della politica, cioè che si possano scegliere i candidati così in qualche modo persino a caso, che si possa usare un civismo supposto, presunto, ma in realtà mai manifestato, per buttarlo contro i politici di professione che sia a Milano che a Roma esistevano nelle file sia dei Fratelli d'Italia che della Lega e che sono stati messi da parte. E questa concezione della politica perde, questo è un bene, dopodiché perdono entrambi, e dal punto di vista delle percentuali è probabile che abbiano subito una battuta d'arresto in quanto centrodestra.
Nel senso che l'onda sovranista sta declinando sempre di più?
Allora, secondo me l'onda sandinista non aveva nessun modo di crescere ulteriormente. Se riescono ad ottenere voti prossimamente è perché l'hanno fatta loro rifluire quell'onda. In una certa misura hanno contribuito sicuramente Giorgetti e in una certa misura anche Berlusconi a far rifluire l'onda sovranista. Questo è un bene e vediamo se il centrodestra lo capisce, perché la mia opposizione a un eventuale governo centrodestra è basata soprattutto, oltre che sullo stile infernale dei suoi dirigenti, soprattutto sul fatto che ci creerebbe dei problemi con l'Europa, mentre noi dell'Europa abbiamo assoluto bisogno.
Senta, lei ha detto hanno sbagliato i candidati perché i candidati civici, insomma, che hanno presentato non andavano bene. Quindi diciamo che la vittoria nelle città del centro-sinistra, o quella che si va a profilare come vittoria, è perché c'è stata una buona scelta dei candidati? Cioè il caso Sala fa in qualche maniera, secondo lei, scuola?
Il caso Sala, non so se va a scuola, però è una cosa importante di un uomo che aveva compiuto un'operazione di notevole significato con l'Expo a Milano, che ha dimostrato peraltro di sapersi trasformare in un ottimo sindaco. Non è facile tutta questa trasformazione. Dopodiché il centro-sinistra ha scelto dei candidati che potenzialmente hanno la capacità di diventare dei buoni sindaci. Manfredi a Napoli certamente ce l'ha. Gualtieri a Roma certamente ce l'ha, ma sono uomini che hanno un passato politico, Gualtieri lungo, Manfredi un anno da ministro, però un anno da ministro è una scuola molto importante.
Senta, il dato dell'astensionismo è abbastanza alto. Che commento vuole fare lei su questo?
E qui faccio il commento che chiameremo commento narciso. Ho scritto un bellissimo articoletto per Huffington Post sull'astensionismo e mi piacerebbe rimandarvi tutti lì. Naturalmente l'astensionismo è in crescita anche per ragioni che attengono alla dinamica sociale italiana. Uomini e donne che invecchiano, che hanno a questo punto anche difficoltà di recarsi alle urne. Giovani e lavoratori in generale, imprenditori compresi, che sono mobili sul territorio e non si trovano nella loro città quando dovrebbero votare, magari si trovano anche all'estero in questa fase. Persone isolate che vivono da sole, che quindi non hanno più lo stimolo a discutere di politica, per cui al momento che si deve votare forse non hanno neanche l'interesse. Tutto questo contribuisce all'astensionismo. Poi naturalmente io so che la causa fondamentale è che i partiti non riescono a raggiungere i loro elettori. Cioè noi votiamo perché i partiti ci fanno un'offerta e a quell'offerta noi rispondiamo, ma se i partiti non fanno nessuna offerta o fanno un'offerta banale che non risolverebbe nessuno dei nostri problemi, allora ci pensiamo diverse volte. Ci ho detto non vorrei incolpare più di tanto l'elettorato, ma certo l'elettorato italiano non è mai stato molto orientato alla partecipazione se non guidato.
Senta, facciamo una sorta di gioco. Dia un consiglio a Enrico Letta.
Di continuare così, magari dicendo ai vari sindaci e ai vari partiti locali di esercitare un po' della loro autonomia e cercare di essere innovativi con riferimento al contesto nel quale si trovano. Perché il partito non può essere, uso una parola di Occhetto, non può essere una caserma, deve essere una carovana, cioè che raccoglie coloro che hanno voglia di cambiare. Ma perché sia una carovana bisogna che ci siano i capi carovana e che ci sia il carro. I circoli del PD devono riacquistare un po' di capacità di attrarre, di fare delle attività che riescono a raggiungere i cittadini che sono interessati. E quindi secondo me questo è il consiglio migliore. Per il resto Letta è un uomo competente, magari qualche volta un po' più di brio, ma non posso cambiare il carattere delle persone.
Un consiglio a Conte, invece?
No, Conte deve andare avanti su questa strada, nel senso che deve riuscire a convincere progressivamente, gradualmente gli elettori del PD e soprattutto i suoi dirigenti che la strada è quella di una posizione moderata di sinistra che batte l'accento su alcune tematiche che sono importanti, come il reddito di cittadinanza, come naturalmente anche la battaglia contro gli sprechi e i privilegi della politica, e deve continuare anche lui così, però accentuando e forse dando maggiore ruolo a quelli che chiamerò tra virgolette i notabili, perché Fico e Di Maio hanno dimostrato che a Napoli loro l'elettorato ce l'hanno e sanno orientarlo, e allora vorrei che qualcuno Roma facesse questa operazione, che qualcuno a Torino, dove il Movimento 5 Stelle è andato a Marino, e a Milano ugualmente facesse questa situazione. Debbono convincere quelli che hanno ancora delle riserve che la strada è comunque una strada di coalizioni e che il coalizzante migliore, più affidabile, è quello che ha più voti, è il Partito Democratico.
Un consiglio anche a Salvini e a Meloni, se ha voglia di darlo.
No, non vorrei dare consigli a Salvini e Meloni. Salvini deve imparare che non basta urlare, che la sua campagna di comunicazione martellante e spesso feroce non è buona, ma non è buona neanche dal punto di vista dei risultati. Cioè, aveva già mostrato la corda prima ancora che Morisi finisse in uno scandalo tutto suo, naturalmente. Meloni deve sapere che deve farla crescere la sua classe dirigente. Possibile che a Roma non avesse un candidato da presentare, un parlamentare da presentare per fare tutto questo. Dopodiché Meloni fa bene a fare l'opposizione, presenta un'alternativa, deve anche sapere che quelle opposizioni in Europa non hanno vinto da nessuna parte. Non vince Marine Le Pen, non vince Alternative für Deutschland, quindi non possono vincere, però faccia l'opposizione bene. E questo serve al sistema politico nel suo insieme.
E questo era Gianfranco Pasquino, politologo, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna.
Rappelle-moi, poto, je suis pété. Je suis pas bien, j'arrête pas de gamberger. Tu pars en couille. Avec le jersey, je l'ai corsé, j'ai les lèvres gercées. Mamie, je l'ai croisé en ville, je lui propose un petit encas. Je lui dis raconte-moi ta vie, dis-moi ce qui ne va pas. Ok, j'écoute un classique, ça m'a rendu nostalgique. Passe-moi les feuilles et les cycles, la vovo dans la Volvic. Je suis à Marseille City, on fait 50-50. Envoie-moi un selfie, est-ce qu'elle est seule cette fille? En Chine, bientôt la veste en jean, ça va parler en chiffres. Y'a de la beuh, du shit dans la sacoche. Y'a de la friture, t'entends, poteau raccroche. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Regarde-moi dans les yeux, regarde pas mes poches. Regarde-moi dans les yeux, j'ai perdu des proches. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Y'a de la friture, tactile, avec un grand pastis, Marseille c'est fantastique, je me tue au fantastique, on fume pas le plastique, elle fait la bombe latine, elle a pas la plastique, ils ont pété le Asie, ouais je m'attendais pas à ça, et ces bâtards de civils, ils sont venus en djellaba, qu'est-ce qu'elle a ta sarrasine, rien qu'elle me fait des appels, 13ème à Rouen c'est l'usine, pas besoin que je te le rappelle, je suis à Marseille City, on fait 50-50. Envoie-moi un selfie, est-ce qu'elle est seule cette fille? On traîne qu'on fait chin-chin, les quatre anneaux en Chine. Bientôt la veste en jean, ça va parler en chiffres. Y'a de la beuh, du shit dans la sacoche. Y'a de la friture, t'entends, poteau raccroche. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Regarde-moi dans les yeux, regarde pas mes poches. Regarde-moi dans les yeux, j'ai perdu des proches. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Y'a de la friture, t'entends, poteau raccroche. Y'a de la beuh, du shit dans la sacoche.
E 20 minuti, la diretta elettorale di Radio Popolare prosegue ancora fino alle 7 e poi all'interno di Prisma di Tutto Scorre, ancora in mattinata e poi naturalmente anche più avanti commenteremo i risultati di questo voto amministrativo.
Mm.
Abbiamo raccontato del successo di Manfredi a Napoli e di Lepore a Bologna, dove il Movimento 5 Stelle è stato alleato del Partito Democratico, però altrove, dove questa alleanza non c'era, il Movimento 5 Stelle, oddio, fatta salva Virginia Raggi, che poi alla fine ha preso la sua bella percentuale, quasi il 20%, nonostante fosse molto 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 in difficoltà, ecco, sia stato un quinquennio molto pesante per lei, quindi ha fatto un risultato più che discreto, ecco, però diciamo che il Movimento 5 Stelle, come c'era da aspettarsi vista la crisi, insomma, e anche il recente cambio di leadership piuttosto faticoso, non ha fatto un grande risultato. Michele Migone ha chiesto un commento su questo a Giuliano Santoro, che è un giornalista del Manifesto che da molti anni segue le vicende del movimento.
Beh, intanto Conte si è aggrappato al risultato di Napoli, dove il Movimento 5 Stelle per un paio di punti al momento, secondo gli dati che ci sono, è sotto al Partito Democratico e quindi sotto la prima forza politica della città, e prende anche qualche voto rispetto alle comunali precedenti. Ovviamente nulla di paragonabile rispetto al boom di voti delle politiche del 2018. Anche negli altri luoghi, anche dove è in coalizione, il Movimento 5 Stelle, se non sparisce, la sua presenza è molto relativa. Lo stesso a Bologna, che viene citato come esempio di alleanza, il Movimento 5 Stelle è sotto il 4%, quindi è una forza non determinante per l'alleanza che ha portato Lepore alla vittoria. Conte continua a sostenere che questo è il tempo della femmina e questo risultato non ricade sotto la sua giurisdizione, diciamo così. E dopodiché, già fin da queste ore e da domani in maniera ancora più prestante, alla luce di questi risultati, il Movimento 5 Stelle dovrà schierarsi in quelli che sono i ballottaggi, soprattutto a Roma, in cui la situazione si fa più delicata, e quindi fare un'ulteriore scelta di campo. Virginia Raggi ha commentato il suo risultato, che è una sconfitta oggettiva, ma che comunque è più consistente rispetto a quello che si pensava, dicendo che è l'unica che ha arginato le due corazzate di centrodestra e centrosinistra. Quindi si capisce anche che i toni sono diversi rispetto a quelli di Conte, che invece evidentemente vuole utilizzare l'alleanza col Partito Democratico e questa collocazione per ridare una mission al nuovo corso del movimento. In sintesi direi che se è vero che il Movimento 5 Stelle è sempre stato debole su scala locale, al di là dei risultati clamorosi di Roma e Torino di 5 anni fa e di poche altre eccezioni, questa volta questa debolezza ha un peso politico molto maggiore, perché il Movimento 5 Stelle forse anche suo malgrado è al centro di equilibri politici nazionali molto più importanti. L'alleanza con il Partito Democratico, la maggioranza che sostiene il governo Draghi, quindi non può essere vista semplicemente come un passaggio episodico la sua debolezza alle elezioni locali. Conte lo sa bene e dice che vuole rilanciare sul radicamento locale nella sua riorganizzazione del movimento, e da qui si apre un'altra partita.
Senti, la cosa che può decidere di fare il movimento a Roma, qual è secondo te? Cioè i voti, dà indicazione di voto oppure liberi tutti?
Io penso che è difficile che ci sarà una indicazione di voto esplicita. Penso anche che però per Conte sarà difficile non trovare una formula in qualche modo di sostegno al suo ex ministro dell'economia, con il quale peraltro ha più volte detto di aver lavorato molto bene, una volta che Virginia Raggi non è più in campo e quindi non è obbligato a sostenere lei. Quindi vedremo nei prossimi giorni. In ogni caso a Roma c'è una situazione molto che riguarda anche il Movimento 5 Stelle, per questo lo dico, c'è una situazione molto frastagliata. Anche il Partito Democratico al momento sarebbe sotto il 15%, quindi la coalizione che sostiene Gualtieri è molto variegata al suo interno, e se Gualtieri dovesse vincere al ballottaggio ci sarebbe una maggioranza che non è monolitica del Partito Democratico, e in cui eventualmente forse anche pezzi del Movimento 5 Stelle potrebbero trovare una collocazione per i loro temi. Questo è un ulteriore terreno di dialogo, secondo me, tra i consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle, i loro elettori e quelli che vogliono portare Gualtieri in Campidoglio. È una partita che si apre completamente da domani leggendo i risultati.
Ma Movimento 5 Stelle adesso come partito del Sud oppure no?
Questo è l'altro tema, questo è vero, è l'altro tema, cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle al Nord praticamente scompare. Al momento è così, dopodiché non è neanche detto questo, perché Conte deve ridare uno scopo al Movimento nel contesto dell'alleanza e anche costruire attorno un nuovo blocco sociale, insomma. E sicuramente è un partito del Sud, nel senso che questa sera si ritroveranno a Napoli Conte, Fico e Di Maio a festeggiare il risultato di Napoli, quindi in questo momento la capitale del Movimento 5 Stelle è Napoli, per motivi concreti ma anche per motivi simbolici di posizionamento e di convenienza politica.
E un'ultima analisi che vi faccio ascoltare prima degli aggiornamenti del giornale radio è quella di Marco Revelli, sociologo, politologo dell'Università di Torino, che comincia sempre al microfono di Michele Migone con qualche considerazione sull'affluenza, che è oggettivamente una delle notizie principali della tornata di ieri, no? Circa meno della metà degli aventi diritto nelle città hanno scelto il loro sindaco, l'altra metà è stata a casa.
Direi che uno dei dati più visibili e anche per molti versi preoccupante, l'affluenza è particolarmente bassa nelle grandi città e anche questo è un dato di novità, in genere erano quelle che facevano segnare affluenze superiori alla media. È un dato clamoroso ma non inaspettato, perché le campagne elettorali sono state delle campagne piuttosto mosce con poca partecipazione popolare, poco entusiasmo, e perché si riflette in questo astensionismo così ampio, il 50%, sono tutte al di sotto, le grandi città al voto sono tutte al di sotto del 50%, si riflette la crisi della politica, evidentemente i cittadini ritengono che le grandi decisioni si prendano altrove, non nelle sedi della rappresentanza popolare, e si comportano di conseguenza, vanno a votare gli aficionados, coloro che vivono per la politica e in parte anche di politica, vanno a votare quelli con una maggiore energia e che nonostante tutto li spinge a esprimersi, e tutti gli altri stanno a casa.
Per quanto riguarda chi a votare ci è andato, che lettura dà dei risultati, ovviamente innanzitutto da un punto di vista sociologico?
Continuo a ragionare sulle metropoli e sulle grandi città. Un dato significativo è la sconfitta della destra rispetto alle sue aspettative e rispetto a quello che ci si poteva anche aspettare, visto i sondaggi non tanto sulle amministrative ma in generale sulla crescita dei due partiti di destra. La destra ha preso una sonora legnata a Milano, a Bologna, a Napoli, va al ballottaggio a Roma e a Torino, ma senza aver fatto il pieno che si aspettava. In particolare la Lega risulta al di sotto, ampiamente al di sotto delle aspettative, e Fratelli d'Italia la supera quasi ovunque, ma senza sfondare. Il centrosinistra vince largamente dove vince al primo turno, e anche questo è un dato di novità, queste ampie vittorie al primo turno. Vince senza aver scaldato i cuori, diciamo, vince con un voto razionale, con poca passione e molto raziocinio.
State ascoltando Radio Popolare.
Di nuovo Nuovo buongiorno, sono le 6:36 minuti e questa è Radio Popolare. Per quest'oggi non sarà in onda Caffè Nero Bollente con Florenza Di Stefano Abiciain. Proseguiamo ancora fino alle 7 la nostra diretta elettorale e ci concentreremo in quest'ultima parte di questa oretta su Milano. Tra poco vi farò ascoltare il discorso che ha fatto il sindaco rieletto Beppe Sala e poi vedremo bene nel dettaglio le percentuali che hanno preso i partiti, le preferenze, i municipi che vi anticipo già sono andati tutti e 9 al centro-sinistra. Proseguiremo poi a parlare di Milano anche con voi a microfono aperto all'interno di Prisma, all'interno di Tutto Scorre, in questa mattinata di Radio Popolare. Sentiamo allora Beppe Sala al suo comitato ieri pomeriggio intorno alle 6:30, 7, quando ormai verso quasi la metà dello spoglio era solidamente oltre il 50% e si è capito che aveva vinto al primo turno.
E rispetto al primo turno del 2016 ho preso 40-50 mila voti in più, quindi non si è astenuto chi crede non solamente in me ma in un'idea di città, italiana e europea che porta avanti un disegno molto preciso. Lasciatemi ringraziare chi ha lavorato con me e questa non è forma, solo forma, ma è sostanza, è cuore, perché noi in queste un po' strane elezioni con anche tante liste, poi magari credo che nei giorni che verranno bisognerà fare qualche riflessione tutti assieme, ma abbiamo avuto 1150 candidati e quindi innanzitutto ringraziamento a loro. Ringrazio la Giunta che con me ha lavorato e il risultato di quest'anno credo che vada ascritto anche al lavoro di questi 5 anni. Ringrazio tanti volontari che si sono spesi, un mondo che poi rischia anche un po' di scomparire, poi c'è un volto che in questo caso è il mio, ma dietro c'è un lavoro di tutti, per cui credo che il mio merito sia inferiore al merito delle tante persone che hanno lavorato con me. Può venire fuori una lezione politica importante per il nostro paese e permettetemi sia nei modi di far politica sia nella sostanza. Cominciamo dai modi, perché noi abbiamo fatto una campagna molto particolare. Abbiamo fatto una campagna senza ricorrere mai alla possibilità di alzare i toni, alla polemica, mai addirittura all'insulto, certamente. Non abbiamo nemmeno fatto comizi, abbiamo scelto di non fare comizi e di andare dai cittadini perché ritenevamo che in questo periodo fosse meglio così, quando fai comizi, alzi i toni, insomma, pensavamo che i milanesi meritassero un atteggiamento diverso. Quindi è anche un fatto di modo e mi chiedo se invece la politica potrà continuare ad essere una politica in cui, come ho visto nei miei competitori, lo manderemo a casa, il Malox è pronto, grandi slogan, grandi proclami, stravinceremo, 3 settimane fa stravinceremo, ecco. Ma veramente noi pensiamo che la politica del futuro abbia bisogno ancora di questo? Abbia bisogno ancora di nutrire il dibattito di questa modalità? Ecco, io penso che non sia così e quindi noi a Milano abbiamo veramente provato, senza avere la pretesa di dare lezioni a nessuno, ma di fare in maniera diversa. E poi c'è una questione politica, sta venendo fuori in tutta Italia, però il centrosinistra mai è arrivato a vincere al primo turno a Milano, da quando, dal 93, il sindaco viene eletto con queste modalità. E questo è un fatto estremamente importante. Guardate, io penso che la lezione che ci consegna la partita di Milano è che La destra è forte, forte finché non la guardi da vicino. Quando la guardi da vicino e in una grande città la vedi da vicino, scopri le sue debolezze. Vedo che c'è già una corsa a scaricare i candidati, che mi sembra totalmente sbagliato. Io non voglio difendere i miei colleghi candidati, ma però è una cosa sbagliata, perché i candidati sono stati scelti da qualcuno, sono stati scelti da qualcuno anche con un lungo ripensamento, quindi mi sembra un giochino che non funziona, comunque un giochino poco milanese. I milanesi guardano la concretezza, così siamo sempre stati e così saremo. Detto ciò, si va avanti. Non ho mai pensato di propormi ai milanesi senza prendermi responsabilità di cose che non posso, che possono aver fatto al meglio, di errori che si fanno, perché quando si fa si sbaglia. Però credo che ci sia una lezione in questo momento così difficile. Non è tanto genericamente di ascolto, perché di ascolto siamo capaci tutti, è che queste città sono vive, hanno associazioni, organizzazioni, comitati di cittadini che vogliono contare in politica. Ora, siccome i 5 anni che affronteremo saranno i 5 anni perlomeno più difficili della storia recente di Milano, perché pensate, dobbiamo fare 3 cose molto difficili. La prima, uscire definitivamente dalla pandemia. La seconda, mettere a terra dei fondi che possono essere molto importanti per il PNRR e cambiare il profilo della città. La terza, prepararci alle Olimpiadi. Queste cose non si fanno da soli. Allora io, la mia promessa ai milanesi è: essere il sindaco di tutti è un bel modo di dire, ma per essere il sindaco di tutti io voglio garantire che troverò le formule per far partecipare tutti. Per far partecipare tutti. Questo credo che sia il vero segreto per una città, per uscire bene da questo momento difficile, ma anche per sfruttare questa straordinaria occasione. Per il resto ovviamente sono felice, sono felicissimo. Non vi dico, non sarei sincero se vi dicessi che non me lo aspettavo, perché non è così. Certo, magari un mese fa no, ma negli ultimi giorni, tutti noi abbiamo la presunzione di conoscere la gente, conoscere l'umore, di capire gli umori della città, ecco, però andando in giro avevo capito che c'era la possibilità di fare questo grande risultato.
Ecco, allora Beppe Sala, rieletto al primo turno, che dice: troverò il modo di far partecipare tutti. Del resto era sostenuto veramente da tante tante liste, entrano anche liste nuove in consiglio comunale e lui ha promesso che entro una settimana darà i nomi dei suoi assessori, quindi comporrà la sua giunta. Noi ci colleghiamo proprio con Palazzo Marino, dove si trova Michelino Crosti. Buongiorno Michelino, benvenuto.
Buongiorno, buon mattino, buona alba.
Buon tutto, adesso che si comincia 6:44 sarà ancora una giornata di analisi e anche discussione su Milano, dove nel Consiglio Comunale per la prima volta non entra tutto il mondo a sinistra del Partito Democratico, però ci sono anche delle belle sorprese, per esempio i Verdi che hanno preso il 5% dei voti e portano 3 loro esponenti, 3 loro candidati nel Consiglio Comunale. Come sarà composta, diciamo, la maggioranza? Come saranno divisi i seggi nella maggioranza in Consiglio Comunale?
Beh, una ventina andranno al Partito Democratico, ma era più o meno così anche l'altra volta, mi pare che fossero 19 nel Consiglio uscente, poi 2 andranno ai riformisti, 2, 3 ai Verdi, che altro che non mi viene in mente?
La lista Sala?
La lista Sala dovrebbe averne 4, perché ha preso l'8% più o meno ogni 2%.
9, l'ultimo aggiornamento è 9%, 9,15, quindi saranno fra i 4 e i 5, e poi c'è Milano in Salute che entra
per un pelo
perché ha preso l'1,64, quindi mette un consigliere.
Sì, Fumagalli era anche il consigliere della lista Sala della precedente consigliatura, quindi lui rientra. Quindi insomma più o meno è questo qui lo schema dei consiglieri di maggioranza. Più o meno sono riconfermati quasi tutti, almeno quelli più importanti, quelli che più hanno lavorato nella precedente consigliatura. Non c'è Davide Gentili, che non è stato presentato, che era anche presidente della commissione antimafia, e quindi cioè, più o meno sono riconfermati tutti i consiglieri uscenti, insomma.
Ecco, e c'è il, come c'era da aspettarselo, recordman di preferenze, l'assessore Maran
9.000 preferenze, è veramente un record di preferenze. Devo dire che c'ha un suo bel elettorato, e forse anche la persona che è stata la persona più importante della giunta Sala, anche perché qui a Milano i progetti sono stati tanti, tantissimi, molti, anche molto grossi, tra cui gli scali ferroviari, che sono, diciamo, uno dei punti, uno dei progetti che erano saltati con la precedente consigliatura con Pisapia, che invece sono stati ripresi quasi integralmente con questa. Diciamo che è stato l'uomo chiave dell'urbanistica milanese, dello sviluppo della città per i prossimi anni, quindi una riconferma, cioè questo gli ha creato molti favori, cioè non soltanto a sinistra, diciamo.
Certo.
Questo è un po' quello che...
Questo era anche come dire, l'aspetto dell'azione di governo della giunta Sala più contestato da sinistra, tant'è
certo,
vero che il candidato alternativo a Sala sinistra, il candidato che sulla carta doveva avere le chance per entrare in consiglio comunale, Gabriele Mariani, viene proprio da tutto quel mondo dei comitati che hanno contestato a Sala la faccenda dello stadio, gli scali ferroviari, eccetera, ma non ce l'ha fatta. Insomma,
il problema sarà quello, che non ci sarà nessuno che contesterà Sala. C'è ancora lo stadio, che è uno dei grandi progetti su cui fare dei ragionamenti. Sono 240.000 metri quadri, se passa quel progetto lì, oggi sono a verde, cioè o verde o parcheggi, che però sono aree libere in ogni caso, che se passa il progetto dello stadio diventano un'edificazione mostra a Milano, su un'area che ha ancora molte potenzialità di crescere in maniera equilibrata, e un polmone verde per Milano. Non a caso lì c'è un forte comitato che si sta opponendo alla costruzione del nuovo stadio.
Ecco, per te, vecchio cronista, si può dire, se non ti offendi, di Palazzo Marino, che effetto fa che la sinistra sia fuori?
Beh, io per 38 anni ho votato per Rizzo, ma più che altro perché era, diciamo, uno che guardava dentro l'amministrazione comunale, che guardava tutte le cose che stavano succedendo, che aveva prima di altri gli scandali, cose che poi si sono tramutati in scandali per Milano, e quindi era anche una grande fonte giornalistica Basigio, perché ci consentiva di avere carte, non pareri. La differenza fra lui e Decorato era che Decorato aveva molti pareri e poche carte. Lui aveva molte carte, non esprimeva grandi pareri, ma diceva delle cose ben precise. Il fatto che non si sia presentato mi pare che sia lì a dimostrare che era una delle persone chiave di quella sinistra, visto che il suo successore non è riuscito neanche entrare in consiglio comunale. Comunque Mariani è uno di quelli che su Milano ha lavorato molto, cioè ha fatto su tutti i piani urbanistici, ha sollevato questioni, ma anche perché lì il nodo era fondamentale. Riuscire a fermare un'ondata. Guardate che Milano è quella che ha il maggior numero di cantieri aperti. In Italia non c'è un'altra città che costruisce così tanto, e non è una città che sta crescendo di popolazione, è cresciuta per un po', ma adesso si sta assestando, ma è cresciuta ed era diventata la Milano degli anni 90, non è che era la Milano di molto tempo fa, di poco tempo fa. non stiamo risalendo.
Sì.
Dopo il boom degli anni 60, Milano ha continuato a decrescere fino ad arrivare ai 1.200.000 abitanti, adesso è sul 1.300.000. Però si è costruito sempre, e in questi ultimi anni si è costruito in una maniera incredibile. Adesso si ristruttureranno le piazze e anche lì andranno colate di cemento, poi mettono quattro piantine e dicono che fanno una piantumazione di alberi. Non sono alberi, sono piante che andranno su al massimo 2,5 metri, se va bene, e poi si fermano lì, non avranno apparato radicale, quindi quei boschetti sono in realtà delle piccole serre, se saranno serre.
Grazie Michelino Crosti, in diretta da Palazzo Marino, buon lavoro.
Ciao.
Rivediamo le percentuali dei partiti qui a Milano. Il PD ha preso il 33,8%, la lista Sala il 9,15%, i Verdi 5,1%, Riformisti per Milano hanno preso il 4%, Milano in Salute l'1,64%, e qui ci fermiamo con quelli che entrano in consiglio comunale. Fuori Milano Unita 1,56, i radicali con l'1 e la lista Volt con lo 0,5%. Gianluigi Paragone ha fatto il 2,9, il Movimento 5 Stelle il 2,7 con Laila Pavone, Gabriele Mariani con le due liste che lo sostenevano l'1,5, poi Goggi, candidato socialista 0,7, Potere al Popolo 0,5 e gli altri, vabbè, non ve li dico. Nel centrodestra la Lega ha fatto il 10,7, più o meno simile a quello che fece 5 anni fa, ma molto meno di quello che fece alle europee l'ultimo giro. Fratelli d'Italia è salita molto, 9,7, aveva il 2,5% alle ultime comunali. Forza Italia invece è crollata rispetto alle ultime comunali, questa volta ha preso il 7%, la lista Bernardo ha preso solo il 3%. In tutto questo, tutti i municipi, tutti i presidenti di municipio sono del centro-sinistra. Municipio 1, Mattia Abdu. Municipio 2, Simone Locatelli. Municipio 3, Caterina Antola. Municipio 4, Stefano Bianco. Municipio 5, Natale Carapellese. Municipio 6, Santo Minniti. Municipio 7, Silvia Fossati. Municipio 8, Giulia Pelucchi. Municipio 9, Anita Pirovano. E se mi perdonate l'elenco, ma credo insomma che per i cultori della materia e non solo sia interessante anche sapere chi saranno i prossimi consiglieri comunali, almeno per quello che riguarda la maggioranza. Vi leggo quelli del PD: Maran, Scavuzzo, Bertolè, Romani, Granelli, De Marchi, Bottelli, Buscemi, Albiani, Osculati, Barberis, Vasile, Pantaleo, Censi, Uguccioni, Costamagna, Ceccarelli, Pacente, Giungi, Pedroni. Per la lista Sala entrano Conte, Riva, Rabaiotti, Mazzei e Orso. Per i Riformisti Lisa Noia e Giulia Pastorella. Per Milano in Salute lo ha già nominato Michelino, Marco Fumagalli. E per i Verdi Carlo Monguzzi, Elena Grandi, Francesca Cucchiara. Se volete le percentuali invece all'interno della lista Milano in Comune, il più votato è stato Giacomo Negri con 352 voti e la seconda Anna Camposampiero 285, terza Patrizia Bedori con 203 e quarto Alessandro Lanzani con 111 preferenze. Gabriella Bruschi, la più votata dell'altra lista che sosteneva Mariani, 133 voti per la capolista di Civica Ambientalista. Milano Unita, che non è entrata, erano alleati del sindaco, hanno preso tante preferenze sia Limonta che Elena Lattuada, 1281 per lui, 1072 per lei, ma non è bastato perché la lista è andata male, ha preso solo l'1,56%. Nella destra Feltri ne ha prese tante, 2268, lui era il capolista di Fratelli d'Italia, e poi non ne ha prese poche neanche quella Valcepina, che era la candidata per la cui campagna elettorale tramavano fidanza Ionghi-Lavarini in quel video diffuso da Fanpage, l'inchiesta sui fondi neri di Fratelli d'Italia. 903 preferenze per lei. La terza candidata più votata del Consiglio Comunale è la Sardone della Lega, 3585 preferenze. Anche qui si sapeva che ne avrebbe prese tante. Meglio di lei solo Maran, numeri da paura, 9166. Seconda Anna Scavuzzo, la vice sindaca uscente, 4563. E dunque la Sardone si piazza terza come numero di preferenze. E sempre restando nella destra, nelle liste della Lega ne ha prese 700 Max Bastoni, quel candidato amico dei fascisti. Noi siamo quasi in chiusura di questo spazio, non voglio trascurare tutto quello che sta fuori Milano. Qui in Lombardia, per il nostro ascolto, ricordo che a Varese si va al ballottaggio col sindaco uscente Galimberti, candidato del centrosinistra al 48%, e lo sfidante Bianchi del centrodestra al 45%. Il PD si conferma a Rho con il 53% dei voti e ha centrato la riconferma con quasi il 58% dei voti anche la sindaca di Pioltello, Yvonne Cosciotti. Il centrodestra invece ha vinto a San Giuliano Milanese a Corbetta. A Nerviano si va al ballottaggio fra il candidato leghista Massimo Cozzi, che è il sindaco uscente, e la civica Daniela Colombo, quindi è rimasto fuori dal secondo turno il candidato del PD. In Brianza rieletto Antonio Romeo, il sindaco di Limbiate, della Lega, e i candidati del centrodestra sono avanti anche nei ballottaggi a Desio, Seveso e Arcore. Nella Bergamasca il sindaco di centrodestra di Treviglio, Iuri Imeri, ha centrato la riconferma, e la Lega ha vinto anche Gallarate e Busto Arsizio. Infine nel Pavese, a Garlasco, si conferma il centrodestra con Simone Molinari. Voi sentirete i dettagli e i servizi a Metro Regione alle 7:15. Io mi fermo qui, ci ritroviamo a Prisma alle 9. Intanto la linea subito dopo il notiziario a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Buona giornata da Lorenza Ghidini.